benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Mi servono molto. Allora, volevo dirvi che io innanzitutto sono molto molto grato ovviamente all'amico e collega da tanti anni, il professor Ruggero Lenci, che ha organizzato questa occasione, che è un'occasione del tutto eccezionale, l'avete capito dalla presenza dell'ingegner Camomilla, sicuramente la persona che più ha da dire, di maggiore competenza su questo argomento. E quindi io cercherò anche di dare un contributo a questa giornata. La giornata ha veramente degli aspetti eccezionali, secondo me, vagamente epici. Perché non sappiamo se siamo qui pochi martiri a tenere alta la bandiera di una ragionevolezza in questo momento storico in cui neanche il 2 più 2 diventa materia di anche il 2 più 2 diventa materia del contendere. Siamo in un mondo in cui la frase gli asini volano è la più calzante. Siamo attorniati da una costante perdita di senso sui valori anche basilari della scienza, della razionalità, in tutti i campi, dalla medicina all'economia, all'ingegneria. Quindi non so se noi in quest'aula siamo un gruppo di martiri di cui ci potremmo, gloriare tra un po' di anni, innanzitutto ringraziando il professor Lenci e poi tutti, oppure invece un gruppo che invece ce l'ha fatta. Stamattina mi sono riempito di entusiasmo ricordando un piccolo dettaglio che io, credo 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ho intrapreso una battaglia furiosa contro la bigliettizzazione del Pantheon. Ho argomentato in tutti i modi possibili, Ruggero lo ricorderà, anche in quel caso abbiamo scritto anche al Ministero, eccetera, eccetera, una delle battaglie che apparivano più perse possibili. E invece oggi vado a controllare il sito del Ministero che dice che il Pantheon è ancora gratuito. E quindi questa battaglia che sembrava la più persa di tutte, invece allo stato degli atti, da quanto dicono i documenti ufficiali del Ministero, potete andare a controllare, è attualmente vinta. Chissà che anche questa battaglia, di cui l'assoluta ragionevolezza, direi la naturale ragionevolezza, è stata dimostrata in maniera così limpida e ineccepibile da tutti i punti di vista dell'ingegner Camomilla, mi sembra del tutto naturale. Allora, stamattina, prima di venire, ho deciso di fare un altro passo, e cioè di scrivere una lettera aperta. Abbiamo fatto, io esattamente 3 mesi fa, una petizione, tranquilla, di buon senso. Diceva, ma vogliamo fare un'analisi costi-benefici prima di procedere a un abbattimento di una cosa del genere? E su questo ho riunito un poco di persone. Credo che 10 giorni dopo, qualcosa del genere, l'ingegner Camomilla ne ha fatto un'altra sulla base della sua conoscenza specifica, dicendo no, non l'abbattiamo. E subito io ho cercato di rilanciare e diffondere anche questa, petizione. Allora, stamattina, poco prima di venire, mi sono preparato con una lettera aperta in cui ogni parola è speciata. L'ho fatta leggere a mia moglie, ho detto, ma lo vedi quanto è bella questa petizione? Questa lettera aperta, ma è scritta in una maniera veramente bella. Lei dice, no Nino, tu devi smetterla, perché tu ti stai ammalando dietro questa cosa, lascia stare. Invece ne sono molto orgoglioso. saranno riprese, ci metto 2 minuti a leggervela, ma tutto è un valore simbolico, nessuno la conosce, solo voi in questa sala, in questo momento la conoscete, vediamo se poi andrà avanti. Egregio signor, lettera aperta al commissario Marco Bucci, Roma 22 ottobre 2018. Egregio signor sindaco, con questa lettera aperta la prego di riflettere sulla scelta di abbattere il viadotto Morandi. Nel merito si tratterebbe di abbattere delle rampe di accesso, 2 sistemi bilanciati corrispondenti alle lame, alle pile 10 e 11, quest'ultima tra l'altro rafforzata nel 1993, e le restanti 8 pile sino al tunnel per una lunghezza di 1 chilometro e oltre. Inoltre si tratterebbe di abbattere il quartiere sottostante e alcune fabbriche. Tutto questo lavoro di demolizione comporterà tempi molto lunghi, la prego veramente di considerare la realtà. Un incredibile stress per l'intera città, perché ci saranno mesi e mesi di esplosioni. Un appesantimento incredibile delle già precarie situazioni del traffico per smaltire circa 250.000 tonnellate di materiale. Per non parlare del rischio molto probabile di trovare amianto e una presenza di inquinamento gravissimo da polveri dovuto alle demolizioni così ampie e prolungate ed un danno certo alla popolazione e infine un costo altissimo che graverà sulla nostra comunità, di cui veramente è lecito domandarsi come organismi di controllo nazionale potranno mai accettare. Infine, si tratterebbe di privare Genova di una opera dell'ingegneria che solo una pio miope soprintendenza ha voluto privare di quel vincolo, e ne ha la facoltà, che agli occhi di tutta la cultura nazionale e internazionale vede come un capolavoro, è il simbolo stesso di Genova. Tutto questo per non procedere ad una ragionevole opera di reintegro della pila 9, l'unica crollata, che non ha danneggiato il resto dell'opera, perché, come è noto, la perizia dell'ingegnere Riccardo Morandi ha reso ogni pila un sistema indipendente uno dall'altro, per minimizzare, come infatti è accaduto, gli effetti del crollo di una parte sull'intera struttura. Sono il promotore di una petizione lanciata 3 mesi fa che ha raggiunto 1673 firme, c'è il link, e che si intitola Viadotto Morandi, non la demolizione precipitosa, sia la valutazione costi e benefici, e che ha tra i primi firmatari autorevoli membri della cultura dell'ingegneria, dell'architettura e della cultura genovese ed italiana. Nell'occasione vi voglio fare anche avere gli atti di un simposio per Genova, restaurare e reintegrare il viadotto Morandi, tenutosi a Roma presso l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE, e a cura dell'Istituto Nazionale di Architettura, in cui esperti invitati, tra i massimi presenti in Italia, si sono espressi con chiari argomenti tecnici sull'assoluta fattibilità di una conservazione ed adeguamento del viadotto. Questi episodi, questi esperti dichiarano che i tempi e i costi di reintegro e demolizioni con nuova edificazione sono sicuramente da 1 a 3 a 1 a 4. Come si fa a non ascoltare queste voci? Nell'occasione un cordiale saluto, augurando vivamente che tenga la massima considerazione questa osservazione. Questa è la lettera aperta. Quindi è una lettera aperta. Più concentrato di così non è possibile, almeno a me ho messo gli elementi in gioco che mi sembrano fondamentali in una forma più condensata possibile. Allora, finirà, speriamo come il Pantheon, si riuscirà a bloccare questa follia? Non lo so, noi siamo qua, continuiamo a fare il possibile. Allora io adesso vorrei, innanzitutto vi tranquillizzo, soprattutto tranquillizzo gli studenti che hanno un tot di saturazione, nel senso che la stupenda lezione del professore dell'ingegner Camomilla durato 100, la mia durerà 40, quindi state tranquilli. E se no Ruggero mi blocca. Perché è anche molto interessante avere un contraddittorio, no? Io non voglio bruciare tutto il tempo. Però due cose ve le voglio dire. E parlo da persona, l'amico Ruggero, ci conosciamo da più di 30 anni, facciamo il conto coi figli, quindi più di 30 anni, e introducendomi ha detto delle cose, credo lucide. E cioè, io sono un architetto e l'architetto non è una persona che fa solo una cosa, come neanche l'ingegnere, abbiamo visto subito, fa solo una cosa. Siamo anche delle persone che organicamente si occupano dei fatti tecnici, dei fatti culturali, dei fatti storici, dei fatti politici, dei fatti civili. Non è che siamo scatole, siamo organismi. E quindi di fronte a una cosa del genere uno non ce la fa a star fermo, perché si tratta di una vera tragedia italiana. Io di questo vi voglio far capire, perché parlare di tragedia italiana, noi stiamo vivendo una vera e propria tragedia italiana di grandissima rilevanza, di grandissima rilevanza. E diciamo, per farvi capire questo, vi voglio far capire che è una tragedia perché la possiamo dividere in tre fasi: il prima del crollo, il durante il crollo e il dopo il crollo. In ciascuna di queste fasi noi non possiamo non parlare di una grande tragedia italiana. Prima del crollo. Prima del crollo, tanti anni, Morandi progetta questo e realizza questa opera, la finisce nel 67, con gli standard scientifici di materiali, ma soprattutto con i valori di traffico del tempo. Non è che se li inventa lui, li sono dati dalla normativa. E l'opera va a collaudo su quei valori, su quelle indicazioni, sovradimensionati quanto vogliamo per la prudenza che si poteva avere, anche se una prudenza anche da calcolare rispetto al costo. Ci sono decine di milioni per ogni grado di sicurezza in più. La situazione minimamente è quadruple. Minimamente diventa quadrupla per entità di traffico, diventa quadrupla per pesi e diventa quadrupla per sforzi dinamici. Quindi questa struttura è soggetta a uno sforzo almeno quadruplo rispetto a quanto la normativa del tempo l'aveva prevista. Morandi si comincia a preoccupare, come già sappiamo, negli anni Ottanta, c'è una relazione in cui parla di alcuni elementi di preoccupazione, ma comunque siamo fermi ai fatti. Nel 93, capeggiati dall'ingegner Camomilla, si opera nello strallo 11, abbiamo visto tutta la descrizione molto accurata, e lo stesso Camomilla dice in un pezzo: avremmo dovuto, si pensava anche di fare lo scalo 10, c'è una piccola parte in cui viene proprio scritto questa cosa, e poi succede un po' come succede in molte altre cose. La manutenzione in questo paese non paga, questo è il problema fondamentale di tipo politico. Il politico non investe sulla manutenzione, la classe politica non investe sulla manutenzione, investe sull'emergenza o sul disastro. Purtroppo le cose sono molto semplici. Quindi l'opera di rafforzamento fondamentale del ponte, fatta nel 93, e che è abbastanza naturale, doveva procedere anche per gli altri due sistemi bilanciati, viene e non viene fatta, e non viene fatta nel giro di 25 anni. cioè non è che non viene fatto l'indomani, non viene fatta per 25 anni, è come un lavoro lasciato a metà. Vediamo che dopo vicende che non sto qua a enumerare, era quella che prevedeva di fare la società Autostrade nel settembre, il ponte crolla in agosto. Questo quindi è il prima, ed è un quadro assolutamente impressionante, ed è assolutamente impressionante come un lavoro che tecnicamente completamente fattibile, di fatto non viene compiuto. Questo è il fatto, è lui che giriamo rispetto alla cosa. Se le pile 9 e 10 avessero avuto lo stesso lavoro che ha avuto la pila 11, peraltro lavoro previsto dall'appalto che si sarebbe aperto in settembre, è fuori di dubbio che quello che è accaduto non sarebbe accaduto. Adesso parliamo, e questo del prima, e il prima coinvolge, diciamo, generazioni di politici, oltre che generazioni di tecnici, perché generazioni di politici, perché il politico deve occuparsi, dovrebbe ragionare come un padre di famiglia, funziona, in una casa in cui il tetto sta, si vede chiaramente che sta per crollare, non è lui l'ingegnere che deve decidere come, ma il padre di famiglia che sa il rischio che corre una comunità. E quindi qui parliamo di generazioni di politici, di varie, diciamo, di varie direzioni. Tra l'altro, non entriamo nel merito, ma che spesso sono stati sindaci, governatori, ministri, lasciamo perdere. Dopodiché, la fase del durante. Io vorrei aggiungere, è stato abbastanza interessante come la stampa ha recepito alcune delle mie cose. Io ho scritto un post arrabbiatissimo, giù le mani da Morandi, che ha avuto una grande diffusione, e questo post è stato ripreso e trasformato in articoli. Ho scritto per Let, quando ho avuto un minimo di rilancio, anzi un rilancio importante, è stato quando ho fatto notare una cosa abbastanza semplice, e cioè che spesso i crolli avvengono proprio nel momento in cui ci sono delle manutenzioni. Lo sappiamo. Le due cose spesso coincidono, perché lavorare nella manutenzione può implicare ulteriori stress alla struttura, e capita molto spesso che crollano proprio mentre li manteniamo. È una cosa lapalissiana. E quindi a un certo punto ho fatto notare, perché avevo letto sulla stampa, la presenza di un carro ponte. E poi una persona mi dice, sì, altro che carro ponte, ma guarda i gerfi. Entrambe, gerfi, carro ponte, fulmine, sono tutte concause che sicuramente hanno, o molto probabilmente hanno, rappresentato un elemento del crollo, e su questo probabilmente non siamo d'accordo, ma io credo che sarebbe da considerare nelle concause. Dopodiché parliamo del dopo. Il dopo inizia subito drammaticamente, perché a pochissimi giorni, a pochissime ore dal crollo della pila 9 parte il mantra, appunto, che è un mantra generalizzato, che il ponte è marcio, e un'ulteriore affermazione che non è dotata di senso comune è: tu andresti a vivere sotto il ponte? Ora, questa notazione non è dotata di senso comune, e te la spiego subito, perché noi sappiamo che il quartiere esistente sotto sarebbe dovuto essere demolito prima del ponte, ovviamente, ed è del tutto naturale che si colga l'occasione per demolirlo adesso e per farne qualcos'altro. D'altronde la cultura urbanistica e architettonica nazionale e internazionale da decenni fa un ragionamento che si devono demolire alcune situazioni urbanistiche o residenziale sotto standard. Quindi è semplicemente l'occasione per demolirlo. L'affermazione, che è invece l'affermazione che rimbalza e che dice ma tu andresti a vivere sotto il ponte restaurato, non è dotata di alcuna logica, per la semplice ragione che vi ho appena espresso. Andava demolito prima il quartiere, e benissimo che venga demolito adesso. Ma dire il quartiere è una cosa, quando questo e come e con quale modalità debba essere fatto è tutt'altro. Naturalmente, nonostante la mia posizione ufficiale è quella dell'analisi costi-benefici, perché mi sembra una condizione da cui non si potrebbe scappare se si adopera anche il nostro regolamento, e che invece viene tranquillamente elusa. Naturalmente io sono un forte sostenitore delle tesi che l'ingegner Camomilla ha espresso. Dal punto di vista tecnico ovviamente non ho assolutamente nulla da aggiungere, ma soltanto da imparare. Dal punto di vista logico mi pare che la sua presentazione sia stata assolutamente lineare e assolutamente convincente sul fatto che è del tutto irrazionale, è incredibilmente irrazionale questa idea della demolizione, senza alcun, tra l'altro soffermato anche il consigliere con cui sono stato da poco in un'altra occasione simile, praticamente su nessun base tecnica certa, non c'è nessuna relazione certa che dimostri l'inevitabilità di questa cosa. Quindi siamo di fronte a qualcosa di assolutamente drammatico che nell'ipotesi più migliore terrà la città di Genova bloccata per anni, più molti anni per il suo recupero, e che veramente bisognerebbe cercare, in ogni modo ci stiamo tentando di evitare. Nell'occasione ringrazio ancora l'invito e grazie a tutti. Che immaginiamo molto ricca, mi piacerebbe far vedere le immagini molto rapidamente, anche perché siamo di fronte agli studenti e credo agli studenti questo piccolo ripassino sia molto utile. Questa immagine, guardatela con attenzione, mi piacerebbe interloquire con voi, perché c'è un particolare nascosto. È un'immagine criptica che va capita, se no non si capisce nulla. Qual è il dettaglio nascosto di questa immagine? In genere io con i miei studenti interloquisco, mi metto a fare un giochino. C'è un dettaglio pazzesco, e basterebbe questo dettaglio per rivelarvi tutto. Con la figura della Sineddo, che è il dettaglio che nasconde tutto. Allora, non possiamo fare il giochino. Qualcuno ha un'idea di qual è questo dettaglio che io ho in mente? Riceverà un caffè in omaggio. Neanche le mie laureande, che sono allenate a questo gioco, Claudia, Enza Iadarola, laureate, ve lo dico io qual è il dettaglio. Il dettaglio pazzesco è la data, figli miei. È la data, guardate la data, domenica del Corriere 64! E tre anni prima. Questa immagine non è l'immagine, come tutti possiamo pensare, dell'opera realizzata che Saraga si inaugura, ma è un'immagine fatta tre anni prima. Al di là di questo, che è ininfluente, da questo punto è assolutamente ininfluente, la cosa importante è capire in che tipo di momento storico siamo. Siamo in un momento storico di grande fiducia nel paese, un'epoca storica completamente diversa. Quindi il paese, attraverso la Domenica del Corriere, lancia la salvezza di Genova, perché questa, il viadotto era salvezza di Genova, l'Aurelia attraversava la città, i moti articolati del tempo attraversavano la città era soffocata, e praticamente, e lancia questa promessa nel futuro, nel 64, 3 anni prima, e l'opera si realizza, diciamo, puntualmente
in
3 anni, quindi vi rendete conto di che cosa parliamo. La situazione è questa, vi ricordo i due fatti fondamentali della situazione: da una parte si attacca al viadotto e dall'altra entra nel tunnel, e poi altri fatti molto interessanti. Questa è una delle visioni belle di questo viadotto, che vi fa capire perché l'opera è un simbolo di Genova, è un ponte amato dai genovesi. Al di là della poche ore dal crollo, c'è stato questo bellissimo intervento di un scrittore genovese che ha scritto sulla stampa un pezzo bellissimo per far capire quanto quest'opera era sentita dalla popolazione di Genova e quanto era un simbolo vero e proprio della città. E quale simbolo se non questo? Ecco un'altra visione. Oh, questo è il momento della costruzione, di cui non mi permetto mai di dire niente di veramente tecnico in una platea di ingegneri di fronte a Camomilla, diventa, ma chiedere a lui conferma, ma sostanzialmente da quello che io ho potuto capire leggendo con attenzione la relazione di Morandi, che è il documento fondamentale, l'opera ha due comportamenti dal punto di vista statico costruttivo: un comportamento nel momento della costruzione, che è un tipo di comportamento, e un secondo comportamento nel momento della chiusura dell'opera, e soprattutto in quello che Morandi parla, la parola di omogenizzazione, in maniera che tutto si comporti con un sistema elastico. Questo è abbastanza interessante, perché il famoso logo e immagine che simboleggia il sistema bilanciato, illustra, diciamo, interpretato da chi si occupa anche di critica di architettura e che deve trasmettere, diciamo, semplicemente alcuni concetti, in due parole è molto più assimilabile a una macchina che a una vera e propria struttura. In qualche maniera è molto più vicino a una gru del porto che ha una piramide e una montagna. Il suo essere macchina, quindi descritto come sistema bilanciato, è anche quello che contemporaneamente porta alla necessità estrema di un controllo della struttura, e certo di un non sovraccarico, come è avvenuto. Questa serve per capire tante cose, tra cui quelle che sono state dette sulla semplice follia dell'ipotesi di distruggere tutta questa struttura. E queste sono immagini molto interessanti, perché ci fanno capire come funziona, come funziona la costruzione. Viene costruita per pezzi di 5 metri ciascuno, 3 o 5, adesso non ricordo, di 5. Viene costruita a sbalzo, quindi lo schema statico che Morandi ci ha illustrato anche lui nel filmato non è assolutamente lo schema statico del momento della costruzione, che è completamente diverso. Questo discorso dello sbalzo è addirittura impressionante se si guarda questa foto, che è una delle foto più istruttive che ci possono essere. E cioè, cosa vediamo? Vediamo il pilone 11, in cui sono già arrivati gli stralli. Il pilone 10, che ha uno sbalzo di quasi 70 metri, ed è uno sbalzo in costruzione. Fa semplicemente ridere questa cosa che è stata ricordata da Camomilla, dall'ingegner Camomilla, di questo non si sa bene come e perché, diciamo, sfollamento degli abitanti, sulla base di una situazione di oggi molto più sicura di quella del momento della costruzione, ma molto più sicura oggi. Guardate in che tipo di situazione, guardate questa foto, guardate in che tipo di situazione è stata costruita quest'opera, che tipo di rischio dovuta a uno sbalzo incredibile, ma tutto in qualche maniera è collegato a quell'immagine del Corriere della Sera, della Domenica del Corriere. Tutto è collegato a un momento di grande fiducia nella tecnica, nel progresso, nell'industrializzazione, nel futuro. Tutte cose che sono completamente, diciamo, svanite. Volevo poi sottolineare un aspetto fondamentale che emerge molto forte dalla lettura della relazione del professor Morandi. Il sistema com'è costruito? È costruito con due sistemi di fatto. Un sistema in opera, ovviamente le pile che crescono in questo sistema a sbalzo. E poi queste travi precompresse di tutte di 36 metri che vanno da pila a pila, sia sui piloni, diciamo, non bilanciati, per capire così, sia nei piloni bilanciati. E questo sistema sono delle stelle Gerber, credo che si chiamano in un termine tecnico, tutte di 36 metri, tutte precompresse, tutte che arrivano dal cantiere. Pensate anche soltanto portate 36 metri di trave, portate e messe in opera con un sistema particolare di cui Morandi dà il credito all'ingegnere che l'ha inventato, e che semplicemente saltano, essendo appoggiate, nel caso accada un evento, diciamo, come quello che è accaduto. Tant'è vero che al crollo della pila 9 sono saltate a destra e a sinistra le due travi Gerber, ma senza sostanzialmente intaccare il resto dell'opera. E un altro, diciamo, ragionamento che è molto importante fare per far capire perché la distruzione è stata molto minore di quanto possa essere, b, perché il resto del ponte non è stato, diciamo, sollecitato e non è stato lesionato dall'operazione, e del perché in fondo ci sono stati anche solo 43 morti, che è un numero in fondo nella tragicità dell'evento relativamente esiguo, proprio perché era un sistema modulare, un sistema pensato appunto dall'ingegner Morandi. Credo che queste cose, in via del tutto riassuntiva, e comunque anche a una platea che deve anche essere informata, possono essere utili. Grazie.